La recensione di Parad.
Allora, siamo nel bellissimo spazio dell'Auditorium Parco della Musica, dedicato non tantissimo tempo fa al nome di Ennio Morricone, e un bel concerto che riguarda la musica cosiddetta contemporanea, che poco vuole dire, ma adesso approfondiremo, e di cui ci parla Paolo Pratto innanzitutto, che saluto. Buongiorno Paolo, ben ritrovato.
Ciao Claudio, è un piacere di nuovo essere qui con voi. Allora, diciamo che abbiamo ascoltato un brevissimo estratto da una composizione che dura molto oltre i 20 minuti, e io ho fatto una cosa che normalmente non si dovrebbe fare, cioè l'ho adattata anche in questo estratto di poco meno di un minuto, ho tolto qualche pausa di troppo, perché lo sappiamo, in radio il silenzio viene percepito come un errore, no? E quindi c'è il rischio che gli ascoltatori dicono: che è successo? Cambio canale. Dunque, quindi è ovvio, non è proprio una musica radiofonica quella che vi ho offerto e quella che ha aperto il concerto di cui sto per parlarvi, ma è una musica ambulante. E come tale è radicata nella storia dell'umanità da sempre, no? Prima che la musica si trasferisse nei teatri, nelle sale da concerto, veniva offerta in giro. E allora, proprio a queste origini che si perdono nella notte dei tempi, ci riporta idealmente questa composizione di Luigi Nono, che si intitola Hay que caminar, con un titolo in lingua spagnola. È una composizione che Nono scrisse senza l'utilizzo di dispositivi elettronici, come invece spesso succedeva nel suo percorso artistico, quasi a sottolineare che il cerchio si è chiuso, no? Perché è l'ultima composizione che ci ha lasciato Nono nel 1989. E come ha scritto Tonino Battista nelle note di presentazione di questo concerto, cito letteralmente: Nono sembra indicare il cammino dell'uomo come artefice di questa magia. Il suono viene prodotto dalle mani dell'uomo e l'uomo lo può anche portare in giro. E allora, vediamo un po' di espandere questa idea prima di arrivare proprio a descrivere il concerto, che è iniziato appunto con questo brano affascinante, in cui i musicisti, di cui vi dico tra poco, si muovevano appunto nello spazio, passavano da un leggio all'altro. E diciamo così che la musica, un po' come la letteratura, no? Sono entrambe arti che si evolvono nel tempo, no? Più che nello spazio, no? La musica ha il potere di trasportarci in un'altra dimensione, e come scriveva un grande critico, Evan Heisenberg, a proposito della versione registrata della musica, ma il principio vale anzitutto per la musica dal vivo, l'esperienza diretta, Heisenberg scriveva: ogni disco è un microcosmo e uno scaffale di dischi è una gamma di mondi possibili. Che fai? Ne tiri fuori uno, lo metti sul piatto ed ecco che questo mondo si dipana davanti a te, ed è il mondo in cui hai deciso di vivere l'ora successiva. E allora, insomma, questo concerto, che ha preso il via con un omaggio a Nono nell'anno del centenario della nascita, lo sappiamo, no? 1924, ci trasporta in un mondo che sempre più, almeno a mio parere, assume le sembianze di una destinazione di lusso, come quei viaggi interplanetari, no? In fondo al mare, che solo in pochi al mondo si possono permettere. Ed è questo un mondo in cui il suono viene lavorato e trasformate in modi inediti, inauditi, inimmaginabili, per come questi suoni si combinano all'incrocio, no, fra natura e cultura, tra pubblico e privato, fra acustico ed elettronico. E allora, diciamolo con un senso di sollievo, finalmente la nostra esperienza di ascoltatori è stata messa a dura prova in un esercizio di concentrazione che presuppone quello che gli anglosassoni chiamano ear cleaning, no? Cioè bisogna lavarsi le orecchie per sentire suoni impercettibili e seguirne l'evoluzione, ma non solo le orecchie, aggiungo io direi anche il cervello, no? Che notoriamente è inquinato dalle tante pericolose interferenze che ne abbassano la soglia dell'attenzione e ne pregiudicano persino il funzionamento, no? A questo proposito voglio ricordare quello che diceva Frank Zappa, vi chiedeva qual è la parte più sporca del vostro corpo, qualcuno dice i vostri piedi, qualcuno dice il vostro naso, io invece dico che è il vostro cervello, e questa era Zappa, no? Certo. Allora entriamo più nel merito della musica di questa serata che si è svolta all'inizio di aprile, il 7 di aprile appunto al Parco della Musica. È un lavoro, quello di Nono, che è stato eseguito da Filippo Fattorini e Maya Kadish, ed è una composizione che lui dedicò a Gidon Kremer e Tatiana Grindenko, che l'ha inciso per la Deutsche Grammophon, ma ebbe la prima assoluta con Irvine Arditti e David Alberman al Conservatorio di Milano il 14 ottobre dell'89. E qui il controllo del suono è la sfida più grande che viene lanciata agli esecutori, che passano, no, da un pianissimo alle soglie dell'udibile, con note tenute che non è che è proprio un gioco da ragazzi tenerle per
naturalmente
secondi. Ecco, da lì passano a vortici di accordi strappati con una violenza drammatica, e i violini, cosa importante, non emettono suoni vibrati ma suoni lineari, questo proprio per rinunciare a tutta la retorica insita ovviamente nella letteratura del violino. E come ha osservato giustamente Nicola Sani, che è stato il protagonista della seconda parte del concerto, è Nono che lascia il mondo, aggrappandosi, no, all'ultimo lembo di materia con uno slancio commovente che è ricco di pathos. E qui Nono rinuncia all'elettronica, lo dicevo, per tornare all'antico, no? Direbbe qualcuno del secolo precedente, no? Torniamo all'antico. Allora, possiamo adesso magari ascoltare un altro estratto che io ho dovuto comprimere in pochi minuti e che ci apre appunto sulla seconda parte del concerto con musiche di Nicola Sani.
Thank you.
Lasciamo le note di Black Area in Rats. Già il titolo ci fa presagire una vicinanza con degli elementi pittorici, un'area nera, appunto, come dire, calata e nel rosso. E infatti, se non sbaglio, Paolo Prato, questo lavoro di Nicola Sani, è ispirato all'arte di Mark Rochko, no? E io mi ricordo che vidi una mostra di Rochko un po' di anni fa alla Fondazione Baieler a Basilea, che è uno spazio meraviglioso, soprattutto per godere di un'arte tipo quella di Rochko, no? Che è un'arte fatta proprio di, come dire, di esperienza, necessita dell'esperienza della visione diretta, no? Quindi qual è la relazione tra questa pagina e l'arte di Mark Rochko?
Sì, guarda, te lo dico subito, non perché lo so, ma perché l'ho letto, perché me l'ha spiegato Nicola Sani stesso, il compositore. A parte che vogliamo dire che l'esecuzione di questo breve estratto proviene dall'ensemble Algoritmo e dal Quartetto d'Archi di Torino, ed è una registrazione che risale proprio all'anno della composizione, 2011, a Roma, la Sapienza. Sì. Dunque, allora, il dipinto appunto è una superficie rossa sulla cui parte, un quadrato rosso sulla cui parte superiore è inserito un rettangolo nero. La superficie rossa ha contorni definiti, il secondo nero invece irregolari. E allora tra le due parti nel quadro si crea un rapporto osmotico che la musica rende attraverso il dialogo fra i due ensemble che sono coinvolti, cioè un quartetto d'archi che rappresenta in qualche modo il rosso e il concertino, cioè il piano, clarinetto e percussioni, che rappresenta il nero. Ma la distinzione non è poi così netta, perché come ha scritto Guido Barbieri, nel gioco a incastri fra il quartetto d'archi, pianoforte, clarinetto e percussioni, sembra di avvertire a tratti una sorta di terzo suono, o meglio di una terza dimensione sonora, che è il risultato puramente acustico delle risonanze, dei battimenti, degli armonici creati dagli strumenti reali. Ecco, è quindi un'esperienza molto molto interessante, molto seducente, e appunto Tonino Battista, che ha diretto il Parco della Musica Contemporanea Ensemble, ha coinvolto solisti di notevolissimo livello. Li voglio citare: Paolo Ravagli, Jacopo Petrucci, Flavio Tanzi, Pietro Pompei, Aurelio Scudetti, e poi già Fattorini e Cadice, che ho citato per i violini, Alessio Toro, Chiungin Lee, Tommaso Cancellieri, e il flautista Manuel Zurria, che è stato il protagonista del secondo e conclusivo brano che ascolteremo a chiusura di questa recensione. Lasciami dire, se ho ancora due o tre minuti, Claudio,
certo.
Che nella presentazione che Nicola Sani ha fatto, cioè fornendoci giustamente una chiave per inquadrare, per seguire questi ascolti, lui ha citato Jimi Hendrix e Frank Zappa, le cui reminiscenze sono sotto traccia, soprattutto al brano successivo, e in cui però è ancora più evidente l'influenza, insomma l'ispirazione a quella fase creativa della musica inglese a cavallo tra pop, techno e ambient, che si raccoglieva nella Warp, l'etichetta a cui faceva riferimento Aphex Twin e altri pionieri dell'elettronica, l'elettronica non accademica, ecco, no? E allora con il brano che conclude questa serata, questo concerto, peraltro affollatissimo, quindi fa piacere insomma vedere che nel Teatro Borgna dell'auditorium insomma gli appassionati di nuova musica sono tanti. Ecco, allora con questo brano facciamo un salto indietro nelle sonorità metropolitane che 20-30 anni fa spalancavano nuove frontiere in stretto rapporto con le sottoculture urbane, perché in questo brano ascoltiamo voci che annunciano l'arrivo di treni nelle stazioni e il relativo corrido sonoro, no? È una specie di sequenza cinematografica immaginaria dove forse chiunque può ritrovare il proprio vissuto, no? Un po' alla maniera, dico magari dicendo una banalità, alla maniera dei futuristi, nel senso che al centro di questo brano c'è un po' l'interazione uomo-macchina, no? L'idea di una tecnologia incorporata nell'umano come estensione naturale dei sensi. Allora dalla miscela di suoni laceranti che sentiremo tra poco, naturali, concreti, loop, groove elettronici, emerge alla fine il pensiero, l'estetica del compositore che ci invita a pensare criticamente la nostra condizione sociale, almeno la condizione di ascoltatori, ecco, diciamo così. E voglio dire, concludendo, che questo episodio del ciclo intitolato Generazioni, con la A maiuscola che sta anche per azioni, è stata anche l'occasione per una rigenerazione, almeno per quanto mi riguarda, una boccata d'aria sana che ha restituito alla musica, no, l'antico potere di presagire, di indicare mondi alternativi, di offrire altre opzioni, liberandoci un po', no, da quelle scorie tossiche di cui siamo volenti o nolenti preda, perché immersi, no, in un paesaggio sonoro che non tollera i silenzi e promuove al contrario la ripetizione ossessiva di quello che è già stato detto. E allora, sì, se la musica di Nono, con cui abbiamo aperto, parlava, almeno nel mio caso parlava alla mente, no? E l'apprezzi come un esercizio intellettuale, un po' come apprezzi 4 minuti e 33 secondi di silenzio di John Cage, certo, no? che è una provocazione che ti fa riflettere sul concetto di suono, ma non la puoi godere con altro modo, altro che con la mente. Ecco, quella di Sani, la musica di Sani invece arriva anche al cuore, e direi di più, arriva anche alla pancia, perché ti riconcilia con l'arte dei suoni. Allora, il brano con cui si è concluso il concerto si intitola Lied, è la parola tedesca per canzone, sottotitolo, un sottotitolo inglese, You Have Been Lied To, dove lied è scritto come lead, no? Quindi sta per sei stato ingannato, no? È una composizione per flauto in sol con distorsione, percussioni elettroniche e supporto digitale, che ebbe la sua prima nel 2014 a Parma e che è stata eseguita in maniera straordinaria, infatti sollevando un coro, ecco, di apprezzamento. Allora direi che possiamo chiudere con un piccolo estratto da questa composizione di Nicola Sani.
Certo, 5 minuti di musica di Nicola Sani con cui chiudiamo questa puntata di Parade. Grazie Paolo Prato, alla prossima recensione, al prossimo
Grazie
incontro.
Grazie a te Claudio, ciao.
E un saluto anche da parte mia, da Claudio Farinone, rimanete con noi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.